Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa. A volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi.
Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Raffaella 1. In studio per lavoro e dintorni le dottoresse Michela Forgione e Raffaella Monia Calia e la stilista italo-argentina Luisa Del Vecchio. Questa sera voglio darvi il benvenuto con una frase tratta dalla quarta di copertina del libro di Virginiano Spiniello, La rivolta delle pecore. Virginiano scrive: la rivolta delle pecore è un koan, perché l'unica rivoluzione possibile è il salto, l'evoluzione. Il koan, per chi non lo sapesse, è una pratica meditativa che consiste in una affermazione paradossale o in un racconto usato per aiutare la meditazione e quindi risvegliare una profonda consapevolezza. La rivolta delle pecore quindi è un koan, perché l'unica rivoluzione possibile è il salto, l'evoluzione. E noi vogliamo aiutarvi in questa rivoluzione, vogliamo affiancarvi nel compiere il salto. Per questo vi ricordo subito che potete intervenire anche in tempo reale, contattandoci allo 0825 52 35 65 oppure inviando un SMS o un messaggio su WhatsApp al 393 04 76 075. Vi invito davvero a intervenire in diretta, a farlo, perché poi ha poco senso quando mi scrivete in privato e mi fate domande alle quali in realtà io non so rispondere, come nel caso di Rino che mi scrive: ho pagato per ben 2 volte 2 professionisti diversi per accedere a dei finanziamenti, ma ho buttato solo soldi, non ne voglio più neanche sentire parlare. Caro Rino, che dirti? Se avessi chiamato martedì scorso, il dottor Barile avrebbe potuto risponderti, magari chiedendoti qualche dettaglio in più. Proveremo a ricontattarlo, sempre che poi tu abbia voglia di confrontarti sul serio. Serio nel senso di costruttivo, di tirar fuori i dettagli della tua storia e cercare di capire insieme che cosa non è andato come doveva. E mi piace condividere anche l'SMS di una ragazza che mi scrive: facile parlare per te che hai soldi. Sei sicura che ho i soldi? E se fosse vero, ti sei chiesta come ho fatto a guadagnarli? Se ho fatto sacrifici, se li ho trovati per strada? Se per me contano davvero i soldi o do priorità ad altri valori? Sai, ti rispondo in questi termini perché potresti essere mia figlia, una delle armi vincenti nella vita è non giudicare mai gli altri, soprattutto se non si hanno gli elementi per farlo. Ma soprattutto si è visto che la differenza tra un vincente e un perdente nella vita, ma anche nel mondo del lavoro, e nel locus of control, il luogo del controllo. Ti spiego, le persone vincenti generalmente attribuiscono la responsabilità di ciò che accade a se stessi, gli altri invece trovano sempre delle giustificazioni e delle scuse esterne. Un esempio concreto: mi va male un esame all'università. Becchia il locus of control fuori di sé, dice tranquillamente: beh, al professore gli stavo proprio antipatica e doveva andare così. Ma la persona vincente fa un discorso inverso. Beh, magari al professore sono stata antipatica, ma che cosa ho sbagliato? Che cosa potevo fare di diverso per far andare bene l'esame? E la seconda volta andrà sicuramente bene. Non vi leggo i tanti messaggi di complimenti, anche se vi dico che ci fanno piacere, perché i massaggini dell'ego ci vogliono e fanno bene anche quelli. Io inizierei subito dando la parola a una delle due dottoresse che sono qui con noi. Avrete notato che io ho quasi fuso i loro nomi, quasi uniti. Sono due sociologhe, antropologhe, ricercatrici che hanno collaborato con la Federico II, collaborano, poi vi spiegheranno loro meglio, con la Federico II di Napoli, e hanno un percorso molto interessante, ma soprattutto le ha unite un lavoro di ricerca che poi è terminato con una pubblicazione, L'Irpinia ai tempi della crisi, analisi, proposte e prospettive per lo sviluppo del territorio. Io inizierei dalla dottoressa Raffaella Monia Calia e le chiederei: in Irpinia, l'Irpinia è costituita da tanti piccoli centri. Ora, bene o male, sappiamo tutti i limiti dei piccoli paesi, e diciamo che molti giovani li enfatizzano anche questi limiti, ma come in tutte le cose c'è il rovescio della medaglia, ci saranno pure dei vantaggi e delle opportunità nei piccoli centri.
Buonasera a tutti. Certo, Donatella, sicuramente ci sono dei vantaggi e delle opportunità. Infatti il titolo di questo libro è anche un po' provocatorio in un certo qual modo, perché la crisi è intesa anche come trasformazione, come possibilità di fare quel salto di cui tu parlavi, e sicuramente ci sono degli elementi da cui dobbiamo partire per fare questo salto. Innanzitutto bisogna che noi dobbiamo essere in grado di essere responsabili, consapevoli e autonomi. Poi durante la puntata vedremo di capire cosa vogliamo intendere con questi termini. Io ho avuto la fortuna di incontrare Michela, la mia collega, tra i banchi dell'università, quindi quasi 20 anni fa, e alla fine non pensavamo che saremmo arrivate a questo, perché era una di quelle cose di cui si parlava, e poi ci siamo ritrovate quasi 20 anni dopo a pubblicare un libro, ed è stata una cosa molto bella. L'Irpinia perché è particolare? Perché l'Irpinia è un territorio che comprende, ha una popolazione molto esigua. Se noi pensiamo ad esempio che la nostra zona è considerata rarefazione insediativa, mentre invece a Napoli e provincia abbiamo problemi di sovrappopolazione, quindi è come se la regione Campania avesse in un certo qual modo due anime: da un lato densità abitativa, in alcune zone della sanità si parla di 30.000 abitanti per chilometro quadrato, dall'altro lato Avellino e Benevento con territori molto estesi, se pensiamo soprattutto all'Alta Irpinia, e con un'incidenza di popolazione per chilometro quadrato molto bassa. L'85%, Donatella, degli abitanti della provincia di Avellino risiede in piccoli paesi con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Cosa significa questo? Significa che questo va praticamente a condizionare ogni aspetto della qualità della vita, sia in senso positivo sia in senso negativo. Significa da un lato avere dei fattori di benessere che gli altri si sognano: da noi si mangia bene, si respira bene, possiamo passeggiare tranquillamente, possiamo ancora in alcuni paesi lasciare la porta aperta. Dall'altro lato significa anche esclusione dai processi della conoscenza. Cos'è questa esclusione dai processi della conoscenza? La difficoltà di accedere anche alle informazioni, la difficoltà di accedere alle risorse, tant'è che quando noi parliamo di pari opportunità, quello che dovrebbe essere in grado di fare un sistema sociale è quello di garantire pari opportunità di accesso alle risorse disponibili. Ovvero, vorrei citare ad esempio Amartya Sen, che è stato premio Nobel per l'economia. Lui ha scritto tanti anni fa Lo sviluppo e libertà, che noi, Michele, abbiamo studiato all'università, alla Federico II. Lui in effetti contestava questa ricerca che era stata fatta, perché diceva: gli scienziati in America c'è una maggioranza di scienziati piuttosto che nel sud-est asiatico, e anche di maschi. Amartya Sen si fermò un attimo e disse: ok, però In India c'è uno scoglio, cioè le bambine non riescono nemmeno ad andare a scuola, allora è negata anche l'istruzione primaria, figuriamoci se queste poi possono arrivare a diventare delle scienziate. Quindi c'era un problema di valutazione della ricerca. Un altro esempio carino che io ripeto sempre, ad esempio, che esula un po' da questo, però secondo me c'entra anche, un altro studio che fu fatto negli anni 70 in America, nelle carceri americane, questi due sociologi scoprirono che il prototipo del deviante medio in America era un ragazzo afroamericano con un'età che si aggirava approssimativamente ai 20 anni, quindi da lì venne fuori questa teoria, in effetti gli afroamericani delinquono di più. Altri sociologi si misero a studiare e dissero no, non è così, perché gli afroamericani non hanno le stesse garanzie che ha il cittadino bianco, figlio dei colletti bianchi, che magari se ruba qualcosa al papà che gli presenta un avvocato, c'è anche un avvocato bravo, amico del papà, e quindi non arriva proprio nel carcere. Quindi anche partire da questo discorso, l'accesso alle risorse, vi sono dei diritti umani universali a cui dobbiamo accedere tutti. Da noi ovviamente cosa succede? Succede che anche per andare a studiare, l'Irpinia sicuramente ha dei tassi di disoccupazione intellettuale molto alti. Questo cosa significa? Che i nostri laureati, la disoccupazione riguarda in modo particolare i nostri laureati. Però c'è anche da dire, bisogna agire sicuramente da due punti di vista. Da un lato le politiche devono fare il loro, ovviamente più politiche di sostegno al lavoro, sicuramente bisogna completare le grandi opere pubbliche, creare occasioni di lavoro, iniezioni di reddito. Dall'altro lato però c'è la nostra responsabilità. Se noi consideriamo che nel meridione ancora il 37% ha difficoltà di lettura, secondo gli ultimi dati OCSE Invalsi, i nostri colleghi europei ci superano in tutto perché conoscono benissimo l'inglese. Avellino, per quanto sia sul podio campano come la città dove si vive meglio, ha un tasso di imprenditoria giovanile molto basso. È seguita solo da Napoli, ovvero noi in questo momento non c'è lavoro, ovviamente il lavoro come lo immaginavamo prima è un animale in via di estinzione, cioè il lavoro con tutte le garanzie a tempo indeterminato, un lavoro a cui tutti abbiamo diritto sicuramente, però se consideriamo che i nostri colleghi europei hanno molti più vantaggi nel momento in cui sono dei freelance, perché? Perché agiscono in un mercato flessibile e sicuro, la cosiddetta flexicurity, che da noi non c'è, ovvero io sono un professionista che lavoro, ora magari sono un giornalista, lavoro con tante testate giornalistiche. Da noi questo non accade, però è anche vero che da noi i ragazzi non si mettono moltissimo insieme. Perché c'è questa grande opportunità? L'Irpinia è una terra storica di emigrazione, è una terra dove il terremoto ha provocato processi di frantumazione sociale e territoriale, dove in effetti nella nostra storia, se risaliamo il nostro albero genealogico, siamo un po' tutti figli e nipoti di contadini e di emigranti. Io stessa sono nata in Germania, sono stata lì fino a 7 anni, i miei genitori erano operai lì e quindi poi ci siamo trasferiti qui. Questa nostra ricchezza, perché essere degli emigranti o essere dei figli di emigranti, ritornare, partire, è una grande ricchezza. Perché? Perché tu innanzitutto ti metti in contatto con altre culture, sperimenti il senso di sradicamento, sperimenti il senso di risocializzazione ad un luogo. È come quando quella cosa che noi sperimentiamo quando diventiamo degli studenti fuori sede, ovvero anche nella nostra Irpinia, ad esempio, se consideriamo le aree a ridosso di Avellino, noi abbiamo rilevato che i giovani in quest'area sono un po' diversi dai giovani dell'Alta Irpinia. Sarà perché siamo dell'Alta Irpinia, però noi dell'Alta Irpinia, proprio perché eravamo molto isolati, siamo stati costretti ad essere dei fuorisede, con tutto quello che significava in termini di sacrifici economici per i nostri genitori, sacrifici per noi, perché noi dovevamo per forza andare a vivere fuori, fittare una casa per seguire le lezioni e quant'altro. Napoli, ma poi è diventato Bologna, è diventata Roma. Ovviamente tra di voi ragazzi non ci sono solo ragazzi laureati, altri ragazzi hanno fatto altri percorsi, chi è arrivato in terza media, chi è arrivato al diploma, chi lavora con la propria famiglia, chi non fa niente però ha delle idee, magari è steso sul letto a fantasticare. Però noi dell'Alta Irpinia, che abbiamo avuto questa tra virgolette fortuna e poi siamo ritornati, è come se ci fossimo in un certo qual modo socializzati moltissimo di più alla creatività. quello che ad esempio io non noto nei paesi a ridosso di Avellino. Perché? Perché i paesi a ridosso di Avellino, essendo moltissimo vicini al capoluogo, è come se si affidassero moltissimo ad Avellino per tutto quel che riguarda lo svago, il divertimento, i negozi e quant'altro. Da noi o ci organizzavamo o eravamo destinati a finire. Perché se consideriamo che alcuni paesi dell'entroterra hanno una distanza territoriale anche di 15-20 chilometri, ci rendiamo conto di quanto poi diventava complicato. Nello stesso tempo i giovani di oggi, perché noi siamo dei giovani adulti, hanno delle caratteristiche particolari, nel senso che ha queste un capitale di esperienze notevolissimo, si viaggia tantissimo, si viaggia in rete, si viaggia effettivamente, a cui si possono associare anche degli scivolamenti in carriere devianti. Questo che significa? L'Alterpinia conosce, l'Alterpinia ma anche l'Irpinia, conosce dei tassi legati moltissimo all'abuso e l'uso di sostanze veramente spaventosi. Tanti anni fa l'Alterpinia aveva un tasso, ma non solo l'Alterpinia, un tasso di morti per overdose molto più alto di quello che comparato a quello italiano. Ovviamente noi lo comparavamo, cioè era una comparazione in percentuale, non era un numero assoluto. Questo perché succede? Perché comunque in queste zone interne si tende tantissimo magari a nascondere la propria diversità, che può essere una diversità sessuale, di orientamento sessuale, oppure una diversità di orientamento politico. È come se non si riuscisse ad esprimere il proprio essere alternativi. Quindi tutto questo implode in forma di disagio, oppure molte volte in forma autodistruttiva su noi stessi. Quello che invece noi vi vogliamo dire è che la cosa più bella è cercare di essere quello che si vuole essere, ovvero non vergognarsi di quello che si è, dei pensieri che si hanno o comunque dello stile di vita o di una musica che è completamente diversa. E anzi bisogna, e questo è il momento in cui bisogna, in questo momento bisogna mettere fuoco, non bisogna essere pompieri. Questo però significa anche darsi da fare, ovvero se avete delle idee mettetevi insieme. Proprio in questi piccoli territori dove veramente non c'è niente, anche alcune professioni, lo notavamo anche con Michela me lo faceva notare, alcune professioni tipo che hanno a che fare anche con tutta la parte digitale, sono molto richieste. Da noi è molto difficile trovare un ragazzo, un grafico molto bravo o un comunicatore molto bravo. Ovviamente in Irpinia non servono 20.000 comunicatori, però sicuramente si può trovare spazio in queste piccole nicchie di mercato per alcune cose che altrove richiedono molto più impegno, perché vi è una competizione eccessiva. Quindi io quello che dicevo, qualsiasi idea vi venga in mente, mettetevi insieme e siate fiduciosi.
Io vorrei agganciarmi a questo, il coraggio di portare avanti i propri sogni, non ascoltare tutte le vocine negative che arrivano, per lanciare un piccolo frammento di un film, come nostra consuetudine fare, La ricerca della felicità. È un film che dovrebbe vedere chiunque si vuole affacciare veramente sul mondo del lavoro.
Guarda, papà, diventerò un professionista! Un professionista!
Oh, oh! Ok, sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato, quindi... Quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok?
Ok.
Bravo. Vai, tira. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok?
Ok.
Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.
Non permettere a nessuno di dire che cosa puoi fare e che cosa non puoi fare. Difendi i tuoi sogni. La dottoressa Raffaella Moniacalia ci ha dato tantissimi spunti di riflessione che veramente non basterebbero diverse puntate per esaurirli, per eviscerarli tutti. Ma in questo momento io vorrei dare la parola ad una persona che, mentre tanti giovani irpini pensano di andare all'estero per realizzare i propri sogni, per poter trovare delle opportunità, abbiamo qui con noi una stilista italo-argentina che ha studiato in Argentina, si è realizzata in Argentina, aveva un'attività che andava benissimo in Argentina e a un certo punto decide di ritrovare le proprie radici, e tornare in Irpinia. Tornare in Irpinia nella sua terra, a Grotta Minarda.